SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi il grande assente quasi sarà il calcio, visto che il campionato è fermo per gli impegni della nazionale in questo momento in campo contro l'Ecuador, per cui la copertina aspetta ciclismo e automobilismo. Ci occuperemo delle prime classiche della stagione delle due ruote, ma non possiamo che partire dalla Formula 1 e dal trionfo delle Ferrari nel Gran Premio d'Australia, per parlarci del quale è entrato negli studi di Melbourne il nostro carissimo Dario Castaldo. Ciao Dario.
Buongiorno Massimiliano, un saluto a te e ovviamente a tutti e tutte. Lo hai seguito?
Devo dire sì. No, io aspetto che me lo racconti tu lunedì mattina, Per questo io no, mi tengo un
ti
po' di sorpresa.
Semplifico la vita.
Ma sì.
Ti regalo ore di tempo libero nel fine
a
settimana.
A noi e anche a tanti e tante altre. Allora, ieri come si diceva era in programma sul circuito di Albert Park la terza gara del campionato del mondo di Formula 1 e poi il risultato che è arrivato è stato davvero storico per le rosse di Maranello.
Sì, neanche nei sogni più arditi. La Ferrari di Carlos Sainz ha vinto il Gran Premio d'Australia precedendo la seconda monoposto di Maranello, quella di Charles Leclerc e poi le due McLaren di Lando Norris e di Oscar Piastri. Quindi il cavallino torna a vincere il Gran Premio d'Australia a due anni dal successo di Leclerc ad Albert Park nel 2022. Dopo due anni torna con entrambi i piloti sui gradini più alti del podio, la cosiddetta doppietta, primo secondo, e torna a fare una doppietta in Australia dopo esattamente 20 anni, dal 2004, quando a vincere fu Schumacher davanti a Barrichello. Sono stati determinanti, direi, quattro fattori in ordine di importanza: il ritiro di Max Verstappen dopo due giri per un guasto al freno che ha mandato a fuoco la sua Red Bull, la resa inconsistente, mediocre della seconda Red Bull, quella del messicano Sergio Perez, che era stato penalizzato di tre posizioni sabato e quindi retrocesso al sesto posto nella griglia di partenza per aver ostacolato Hülkenberg durante le prove cronometrate. E poi alla fine Checo Perez dirà che l'auto non era veloce, che era mancata di brillantezza per tutto il weekend, ma sicuramente è lui uno dei veri sconfitti della corsa, perché con Verstappen fuori dai giochi non si è neanche avvicinato al podio. Poi ovviamente altri fattori: l'affidabilità delle Ferrari in un fine settimana nel quale anche le due Mercedes sono andate per motivi diversi KO, e soprattutto la capacità di Carlos Sainz di trasformare in energie positive le varie difficoltà affrontate dall'inizio di questa stagione. Magari ne parliamo meglio tra poco, perché prima riviviamo la cronaca del Gran Premio d'Australia di Formula 1 attraverso le parole del canale ufficiale con alcuni dei momenti salienti.
And Formula 1 is underway in Melbourne, and they're about to go wheel to wheel. You're watching a Ferrari take the lead of the Grand Prix. Carlos Sainz, first opportunity offered up, first opportunity taken, and the man who didn't race in the last round leads in round three.
It is smoke out of the back of Verstappen's car. For the first time in 2 years, reliability could be a question mark.
Can you believe what we're seeing? The man who has finished every Grand Prix since he retired from this one in 2022 has smoke from the rear of the car. Max Verstappen has an issue. It's gone. It's gone.
Blue smoke, fire.
And in Melbourne, it's game on to win the Australian Grand Prix. What a performance! What a comeback! A Ferrari 1-2, headed by Carlos Sainz, who wins the Australian Grand Prix.
Yes, we have it. P1, baby, P1. It's a baby shark move.
Good job, Carlos.
This is amazing. Thank you, guys. Life is a roller coaster, eh?
It is.
Life is incredible.
Was a smooth operator.
Oh, I forgot. Smooth operator.
Si è capita la canzoncina che stava canticchiando.
Cos'era?
Alla fine era troppo confusa. Era Smooth Operator di Sade.
Io non ce l'ho arrivato.
Lui in realtà canticchiò questa canzone per la prima volta nel Gran Premio di Gran Bretagna 2019. Disse che gli era capitata per caso alla radio, che soltanto successivamente aveva scoperto che era stata molto famosa, famosissima, 1984, un'annata piena di hit clamorose, da Thriller a Come a Chameleon a Bruce Springsteen a Jump di Van Halen. Mettici tu, c'è anche Girls Just Wanna Have Fun, 1984, annata clamorosa dal punto di vista musicale. Sade con la sua Smooth Operator fu una delle icone di quella stagione. Ovviamente Carlos Sainz, che è troppo giovane, non la conosceva, e solo in un secondo momento gli hanno spiegato il significato del termine, dell'espressione gergale Smooth Operator, e quindi da allora la canticchia sempre quando ottiene dei grandissimi risultati. Ma in questo caso, come forse si è capito, tra la risata vagamente isterica, la voglia di condividere il suo pensiero che la vita è una montagna russa, it's a roller coaster, e tutto il resto, si era dimenticato di canticchiarla, e quindi c'è intervenuto l'ingegnere della Ferrari al muretto a far partire la canzone con Sainz che gli è andato dietro.
Veniamo quindi alle reazioni per ascoltare i commenti dei piloti e partirei, come giusto, dal vincitore, proprio Carlos Sainz.
Sì, cominciamo proprio dal 29enne di Madrid, figlio d'arte, il padre fu un ottimo pilota di rally, che dicevamo ha cominciato la stagione con la notizia che ha lasciato molti appassionati perplessi, ovvero che dal prossimo anno la Ferrari farà meno di lui e che affiancherà a Charles Leclerc Lewis Hamilton. Quindi Sainz non ha fatto mistero di non aver digerito bene la notizia. Ovviamente in questo momento si rincorrono le voci su quella che potrebbe essere la sua monoposto nel 2025, e oltre a questo, quindi oltre a questa piccola condanna di sapere che non sarà lui il pilota Ferrari nel 2025, alla vigilia del Gran Premio d'Arabia Saudita è stato ricoverato per l'asportazione dell'appendice, quindi si è sottoposto a questo piccolo intervento, a questa piccola operazione. Per cui lui stesso, Carlos Sainz, non era sicuro che sarebbe stato in grado di guidare la Ferrari a Melbourne. Invece, come detto ieri pomeriggio, ha coronato un fine settimana impeccabile, vincendo il suo terzo Gran Premio di Formula 1 dopo quello di Gran Bretagna nel 2022 e quello di Singapore nel 2023. Lo ascoltiamo.
Can just tell you I'm extremely happy, not only because of these last 2 weeks, but because of how difficult this year has been so far. You know, as I said on the radio, a bit of a roller coaster. You start the year with the bad news of the non-renewal and a bit thinking, okay, what's next in my life? And then you prepare yourself, you go training, you do your winter testing, you arrive to the first race and boom, a good podium that sets the season going, gets the season going, and then suddenly the appendix, the unknown of when am I going to be back? Am I going to be back in full form? How long it's going to take me to get back up to speed and confident? And then suddenly you come back and win.
Carlos Sainz, che poi tra l'altro il fatto che lui si faccia chiamare Carlos Sainz è un atto di cortesia nei nostri confronti, questo lo sapevi?
Spiegami anche questo.
È una deroga, perché lui in realtà si chiama Carlos Sainz Vázquez de Castro Senamor Rincón Rebollo Virso Moreno de Aranda Don Per Uriela Goiria Pere del Pulgar. Lo ha rivelato qualche giorno
penso
fa.
Penso che anche a caso non usino la forma completa.
Non lo so, ascoltiamolo.
And my full name is Carlos Sainz Vázquez de Castro Cenamor Rincón Rebollo Virto Moreno Garanda Don Peru Riga Goitia Pérez del Pulgar.
Non è vero.
Sì, ti giuro.
My one is Charles Marc. To be honest, it's not that much more easy. Charles Marc Hervé Percival Leclerc.
Percival?
Percival.
So
Lord-esque. You're Lord Percival.
Yeah.
I like it.
Call me Lord Percival now. From now on, please.
Insomma, abbiamo capito che se dovessimo citare i nomi dei ferraristi per esteso servirebbe anche in questo caso un'ora in più di trasmissione. Questa era un botta risposta tra i due attuali piloti Ferrari, come detto, Carlos Sainz e Charles Leclerc. Charles Leclerc che in questa situazione ha tutto da perdere, perché ovviamente vivrà un anno con l'obbligo di dimostrarsi più forte del suo compagno di scuderia, il quale è stato sacrificato forse proprio perché troppo forte, troppo simile come prestazioni a Charles Leclerc, e quindi troppo forte per essere una cosiddetta seconda guida. E infatti nei due gran premi che Sainz ha disputato in questa stagione, tolto appunto l'Arabia Saudita che non ha corso per via dell'intervento, Sainz è sempre stato davanti a Leclerc. A Melbourne primo Sainz, secondo Leclerc, in Bahrain terzo Sainz, quarto Leclerc. Allora ascoltiamo il 27enne monegasco della Rossa, ribattezzato Lord Percival.
First and second was the best we could do this weekend, so on that I'm very happy. On my own performance, I'm not extremely happy. In qualifying, I didn't do a great job. I was starting further back than what I would have hoped for. In the race, my second stint wasn't great. I had a lot of front graining. My last stint was really good, but that was too late to do anything. And Carlos has been on it the whole weekend, so congratulations to him. He deserves it.
Queste le parole tutto sommato gentili di Charles Leclerc all'indirizzo del suo compagno di scuderia che gli è rimasto davanti ieri ad Albert Park. Poi ci sono anche gli altri, la corsa è finita con, diciamo così, un ultimo giro un po' anticlimatico con la virtual safety car entrata in pista per un incidente di George Russell che ha messo fuori gioco anche la seconda Mercedes, questo dopo che Lewis Hamilton aveva terminato la sua gara anzitempo. A tenere il passo delle Ferrari ci sono state soltanto le McLaren, terza e quarta, con Lando Norris e Oscar Piastri. Oscar Piastri, l'italo australiano, che a differenza di Daniel Ricciardo parla poco e nulla italiano, che è stato ribattezzato Ozzy Oscar. Allora ascoltiamolo, il quasi 23enne nato nel sobborgo di Brighton a Melbourne, dopo il quarto posto in quello che è davvero il Gran Premio di casa, perché credo sia nato a qualcosa come 7-8 km dal circuito.
Yeah, I think definitely we're a bit quicker than we expected. When we could hang with the Ferraris, that was a positive surprise. And obviously Max went out early, but was surprised Checo wasn't a bit quicker. So good result, happy with that. And I think, you know, the fact that we were able to stay pretty close to Ferrari was a great sign.
Le parole di Oscar Piastri, l'italo-australiano della McLaren, che si è detto sorpreso del fatto che la sua monoposto e quella del suo compagno di scuderia Lando Norris abbiano tenuto il passo delle rosse di Maranello. Fino adesso bene o male quelli soddisfatti, i vincitori, quelli sul podio appena sotto, lo sconfitto, come detto, è l'uomo che è sceso dall'iperuranio per mescolarsi per un giorno con noi altri mortali, Max Verstappen, che dopo 43 Gran Premi portati a termine consecutivamente si è dovuto ritirare, l'olandese della Red Bull che sabato aveva ottenuto la sua 35esima pole position, ha spiegato che il freno posteriore destro si è bloccato subito dopo la partenza e che poi surriscaldandosi al secondo giro ha preso fuoco. Ascoltiamolo.
Basically, what happened was from the when the lights went off, the right rear brake stuck on, and it didn't cool. So it just kept on being warmer and warmer, giving me really weird instabilities, and then of course it caught fire.
Queste le parole di Max Verstappen.
E ora diamo uno sguardo alle classifiche. Cosa cambia, Dario, dopo il Gran Premio d'Australia?
Intanto ricordiamo che questo è un campionato lungo come non mai, 24 gare del mondiale di Formula 1, l'ultima l'8 dicembre ad Abu Dhabi, a marzo, a maggio, a giugno, a luglio e a settembre si disputano 3 corse in ognuno di questi mesi, quindi quasi una settimana, quindi un percorso veramente pieno di bivi e di ostacoli. Ovviamente una rondine non fa primavera, anche perché la storia ci viene in soccorso, perché l'ultima doppietta Ferrari risale, come detto, al Gran Premio del Bahrain all'inizio del campionato 2022, sempre in quell'inizio di stagione, l'ultimo incidente che ha messo Verstappen KO durante una corsa appunto a Melbourne due anni fa. In realtà poi l'olandese dominò anche quel campionato, per cui è presto per cantare vittoria come fa qualcuno, però la classifica dopo tre gare è bella per i tifosi della Ferrari, innanzitutto quella piloti. Verstappen è primo a quota 51, poi Leclerc a 47, Perez 46, Sainz 40, Piastri quinto a quota 28 punti, e i conti sono abbastanza presto fatti anche per la classifica costruttori, ovvero Red Bull 97, Ferrari 93, McLaren 55. Prossima gara in programma il 7 aprile a Suzuka in Giappone.
E ora ci prenderemo una piccola pausa, io e te, caro Dario, un minutino e mezzo, e poi quando torniamo in diretta passeremo dalle 4.
Mi dici come si chiama Sainz? Mi ripeti anche tu come si chiama Sainz?
Quello, se abbiamo tempo, oppure andiamo direttamente al ciclismo, vediamo.
Meglio.
Di nuovo buongiorno e ben ritrovati all'ascolto del programma in italiano di SBS, 8:50 di questo lunedì 25 marzo, e nella pagina sportiva di oggi, per il momento ancora senza calcio, dalle 4 ruote della Formula 1 passiamo alle 2 ruote del ciclismo. La settimana scorsa si è corsa la Milano Sanremo, la prima di una lunga serie di classiche primaverili che stanno mettendo in risalto i big, da Vingegaard a Van der Poel fino a Pogacar. Benino gli australiani, mentre gli italiani devono finora accontentarsi delle posizioni di rincalzo.
E finora l'uomo più in forma è sicuramente Tadej Pogacar, perché il 25enne sloveno ha vinto le strade bianche, è arrivato sul podio della Milano-Sanremo e ieri ha concluso dominando il Giro di Catalogna, nel quale ha conquistato 4 tappe, l'ultima della quale appunto ieri addirittura in volata. Ebbene, ne abbiamo parlato con il nostro esperto di ciclismo Fabio Petrò, al quale abbiamo chiesto un bilancio delle prime gare della stagione e poi proprio un'opinione sulla programmazione di Tadej Pogacar, che lo scorso anno è arrivato esausto alla terza settimana del Tour de France, ma quest'anno sembra non volere per questo risparmiare energie nelle prime gare della stagione, anzi, ascoltiamolo.
Le classiche di primavera ci hanno raccontato che stiamo vivendo un ciclismo che non si vedeva, a mio parere, da parecchi anni. Ci sono dei grandi corridori in questo momento che fanno entusiasmare chi guarda il ciclismo, fanno appassionare i tifosi perché sono veramente forti. Stiamo parlando di Tadej Pogacar, stiamo parlando di Wout Van Aert, di Van der Poel, di Evenepoel, tutti i corridori che hanno iniziato fortissimo questo inizio di stagione. Ci sono state già delle gare dove si può capire che cosa faranno e che cosa vogliono fare durante l'anno questi 7, 8, 10 corridori, diciamo, che hanno forse una marcia in più rispetto a tutti gli altri. Ad esempio prendiamo Tadej Pogacar, che alla prima gara che ha effettuato quest'anno, e mi riferisco alle strade bianche del 2 marzo, l'ha vinta lasciando tutti a 81 km dalla fine, arrivando con 3 minuti e mezzo. Mathieu Van Der Poel l'altro giorno ha vinto le Relbecche con un minuto su Wout Van Aert e tutti gli altri che erano impegnati nelle prime gare del Belgio. Vingegaard si è presentato alla Tirreno Adriatico anche lì come prima sua gara della stagione e l'ha vinta alla stragrande. Insomma, stiamo assistendo veramente a un periodo molto felice per il ciclismo, perché questi, diciamo, corridori ci fanno veramente entusiasmare. E sin dall'inizio, perché insomma anche alla Sanremo abbiamo visto battagliare Pogacar con Van der Poel, e poi ha vinto Jasper Philipsen, compagno di squadra, ricordiamo, di Mathieu Van der Poel, e che ha vinto grazie a Mathieu Van der Poel, che l'ha pilotato sino negli ultimi metri. Quindi insomma stiamo veramente assistendo a delle bellissime gare, e io mi auguro anche che le prossime ci saranno sfide incredibili, visto che adesso inizierà subito la campagna del Nord con il Fiandre, con la Roubaix, con l'Amstel, con la Liegi per finire, eccetera eccetera, e poi ci saranno i grandi giri dove ci attendono veramente delle super sfide, visto che ad esempio Pogacar, per ritornare ancora a Tadej Pogacar, ha detto che dopo la campagna del Nord, dove parteciperà molto probabilmente alla Liegi, poi vuole cercare di fare l'accoppiata Giro e Tour.
Ecco, proprio a proposito di questa ipotesi dell'accoppiata Giro Tour di Tadej Pogacar, ricordiamo che stiamo parlando di un corridore ancora giovane, giovanissimo, che fino allo scorso anno ancora compariva nelle classifiche dei migliori giovani, quando in realtà è ormai uno dei più esperti e uno di quelli con il palmarès più ampio. Ebbene, è passato da dominatore delle grandi corse a tappe, due successi consecutivi al Tour, la vittoria alla Vuelta, a qualche piazzamento di troppo, in qualche caso anche un po' doloroso come lo scorso anno, quando arrivò sostanzialmente senza più energie alla terza settimana del Tour e fu per questo dominato, surclassato, staccato da Jonas Vingegaard. Si pensava, o quantomeno pensavo, che quest'anno lui impostasse la preparazione in maniera diversa per arrivare più in forma all'estate europea, più in forma nelle settimane cruciali dei grandi giri. E invece ci ha smentito, mi ha smentito partendo subito fortissimo con il podio alla Milano-Sanremo, dominando le strade bianche, dominando anche il Giro di Catalogna. Ecco, come possiamo interpretare tutto questo, questa sua programmazione? Ha in un certo senso rinunciato a vincere o stravincere i grandi giri a tappe e quindi vuol fare man bassa di risultati nelle gare più, tra virgolette, alla sua portata, oppure semplicemente intanto arraffa quello che può, raschia il fondo del barile per poi giocarsi le sue carte anche nei grandi tour, sapendo che a quel punto, se anche poi finisce nuovamente alle spalle Jonas Vingegaard, comunque la stagione alla fine è risultata essere positiva?
Ma sai, a mio parere chiaramente è un corridore che va bene su qualsiasi terreno, l'ha dimostrato, ha vinto, insomma, come hai detto tu, due volte il Tour de France, ha vinto una Vuelta, quest'anno sarà la prima volta che partecipa al Giro d'Italia e secondo me vuole provare proprio questa accoppiata, vuole provare a mettersi alla prova con Vingegaard al Tour de France, e è per quello che a mio parere quest'anno ha impostato la stagione in un modo diverso, quindi ha iniziato molto forte, poi si prenderà magari un momentino di riposo per poi essere pronto al Giro, recuperare poi per il Tour de France e presentarsi al Tour de France e sperare di combattere contro Vingegaard, che invece chiaramente già da due anni che lo vince si presenterà al via con la sua Visma Lise Bike al top della condizione per cercare di vincere il suo terzo Tour de France. Sarà una sfida veramente epocale. Poi bisognerà vedere anche come finirà Pogacar il Giro d'Italia, perché il Giro d'Italia quest'anno è abbastanza duro, però quest'anno diciamo è un po' nelle sue corde, perché ci sono delle cronometro individuali, c'è parecchia salita, quindi sicuramente verrà in Italia per vincere e per cercare di magari di mettere subito in difficoltà gli avversari, prendere magari tanto vantaggio subito per poi poter magari riposare in qualche tappa. Perché? Perché se il suo obiettivo è cercare di fare la doppietta, dovrà comunque pensare di non strafare, perché se strafai o se cerchi di dare tutto quello che hai al Giro d'Italia, poi, come dici tu, raschiare dal barile diventa molto difficile, perché comunque siamo a metà stagione, hai già dato all'inizio e lo sta dimostrando e lo ha dimostrato, puoi dare tantissimo anche al Giro d'Italia, poi il conto magari lo paghi al Tour de France, ecco.
Ricordiamo che stiamo parlando con il nostro esperto di ciclismo Fabio Petrò, di quel che abbiamo visto fino adesso, in particolare della Milano-Sanremo, le strade bianche, il Giro di Catalogna e soprattutto di quel che ci attende in questa stagione 2024 del ciclismo. Fabio, volevo parlare di italiani e australiani, perché in questo inizio di stagione, subito nel segno di alcuni big, comunque gli australiani si sono comportati direi piuttosto bene, con Michael Matthews che è arrivato secondo alla Milano-Sanremo, gara che forse avrebbe anche potuto vincere, Jay Hindley terzo alla Tirreno Adriatico. Viceversa per gli italiani, questo inizio di 2024 è sembrato nel solco degli ultimi anni un po' avari di successi, però qualche segnale positivo c'è stato, penso al quinto posto di Bettiol nella classicissima di primavera e soprattutto al piazzamento di Antonio Tiberi nel Giro di Catalogna. E quindi ti chiedo, quali sono le prospettive dei corridori australiani e italiani, e focus su Antonio Tiberi per chiederti se questo ragazzo ciociaro, fortissimo da giovane a cronometro, sta evolvendo in un corridore in grado di giocarsela magari non nei grandi giri ma comunque nelle competizioni a tappe.
Ma guarda, allora cominciamo un po' con gli australiani, visto che l'hai citato tu, e anche per andare in ordine alfabetico, diciamo così. Allora, bene, molto bene Michael Matthews, perché insomma c'erano stati, era un po' di anni che non si presentava così bene all'inizio di stagione, e lo ha dimostrato appunto nella Milano-Sanremo, che l'ha persa veramente per neanche mezza ruota. Poi gli hanno anche un po' criticato la volata, perché se magari si chiudeva un attimino in più verso la sinistra, diciamo da dove è uscito Philipsen, forse adesso staremmo parlando invece di Michael Matthews, che aveva vinto la Sanremo, e Philipsen che non è riuscito a passare nel varco. Insomma, sono cose, però anche lui l'ha detto, a me piace vincere onestamente, quindi è stato molto bravo, e tanto di cappello a Michael Matthews. Lo vedremo, a mio parere, visto come ha affrontato la Sanremo, visto come ha affrontato questa prima parte di stagione, secondo me può dire qualche cosa nelle prossime gare, magari anche del Nord, perché comunque lui non è un velocista puro, ma è un corridore che sa tenere duro anche su questi percorsi, sulle piccole salite, come per dire possono essere quelle del Fiandre o la Liegi. Adesso bisognerà vedere il suo calendario, però insomma può darsi che lo vedremo buon, magari piazzato con dei buoni piazzamenti in queste gare. Per quanto riguarda Jay Hindley, a mio parere si sta un po' preparando per le grandi corse a tappe, è uscito bene dalla Tirreno Adriatica, anche se stiamo parlando sempre che c'è un Jonas Vingegaard che è in questo momento alla Tirreno Adriatico, l'ha dimostrato, superiore a tutti in salita, quindi sai, sono in questo momento alcuni corridori non riescono ad emergere come lo sono stati magari in passato, proprio perché ci sono questi fenomeni, perché non possiamo chiamarli in altro modo, che hanno veramente un passo in più. Per quanto riguarda gli italiani, come hai detto tu, sì, un Alberto Bettiol che aveva fatto sperare bene per la Sanremo, visto che tre giorni prima aveva vinto la Milano-Torino con una bellissima azione a 30 km dall'arrivo, arrivando in solitaria. Poi non si sa cosa sia successo effettivamente alla Sanremo, perché era nel gruppetto dei primi, tutti si aspettavano almeno un attacco o che provasse insomma a fare qualche cosa, invece è rimasto nel gruppetto, ma non ha neanche fatto la volata, quindi insomma purtroppo non è andato benissimo nella Sanremo. Poi l'altro giorno l'Arelbeck è caduto, quindi si stava preparando per il Giro delle Fiandre, che ricordiamo è fra esattamente una settimana, il giorno di Pasqua, e si stava preparando per proprio per quello, visto che lui l'aveva già vinto nel 2019, invece questa caduta adesso dice che ha preso un brutto colpo all'anca, quindi bisognerà vedere le sue condizioni proprio in vista del Fiandre, che è, ripeto, fra una settimana. Io ho visto molto bene anche alla Sanremo Filippo Ganna, che purtroppo è stato sfortunatissimo, perché ha bucato proprio nel momento clou della Milano-Sanremo in discesa del Poggio, quindi magari anche lui avrebbe contribuito a un buon piazzamento magari per la Sanremo. Ho visto molto bene anche Tiberi e Fortunato al Giro di Catalogna, Tiberi che appunto è un cronoman, però sta cambiando un po' la sua indole da cronoman, è molto giovane, però inizierà a fare queste piccole corse a tappe, l'abbiamo visto nel Catalogna, che è comunque nei primi 10 in classifica, quindi insomma lui, Fortunato, che aveva già vinto in passato tappe al Giro d'Italia eccetera, stanno emergendo. Certo, non sono ai livelli dei fenomeni, ripeto, di Pogacar, di Vingegaard eccetera eccetera, però potranno dire la loro, anche perché da una parte sono molto giovani, cominciano a farsi un po' di esperienza in queste piccole corse a tappe, e poi magari speriamo di avere qualcheduno nei prossimi anni come italiano che possa pensare di arrivare magari sul podio di qualche grande giro, perché insomma ci manca dal nostro Vincenzo Nibali un podio o una vittoria in una grande corsa a tappe, in un grande giro.
Questo era Fabio Petrò, il nostro esperto di ciclismo sulle prime gare di questa stagione. Per il momento è tutto, quindi restituisco la linea a Domenico Gentile per un aggiornamento delle notizie, poi come detto la riprendiamo per rimanere come sempre insieme fino alle 10. A tra poco.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.